Ancora una volta saluto voi tutti nel prezioso nome del nostro Signore Gesù Cristo e in armonia con la corale vogliamo glorificare la sua misericordia. Siamo radunati insieme questa mattina per ascoltare la sua parola. Continuiamo a cantare dei cantici, cantiamo il cantico numero 19. Cantico numero 19. Amen. Per la sua gloria cantiamo alcuni cori. Iniziamo a pagina 40. Coro numero 5. Noi diamo tutta la gloria a Gesù. Cantiamo ancora il cantico numero 8 e poi ascolteremo la parola di introduzione. Sola bifè, sola bifè.
Alleluia.
Amen. Questo noi lo crediamo. Gesù è qui. Egli è presente. Noi abbiamo ascoltato che egli è salito con un grido di vittoria. Egli ha vinto la morte, l'inferno e Satana. Non per se stesso, ma per noi, per voi e per me. Noi siamo riconoscenti anche per questa riunione e noi aspettiamo le benedizioni dell'Onnipotente Dio questa mattina. Non è vero? Noi tutti. Noi aspettiamo che il Signore si manifesti questa mattina in mezzo a noi tramite la sua parola e attraverso il suo spirito. Prima che il fratello Smith venga a pregare con noi, leggo una parola in Primo Timoteo, un solo verso, Primo Timoteo, capitolo 3, dal verso 16. Vi chiedo di alzarvi in piedi per questo. Verso 16. E senza alcun dubbio, grande è il mistero della pietà. Dio è stato manifestato in carne. Amen. È stato giustificato nello Spirito, è apparso agli angeli, è stato predicato tra i gentili, è stato creduto nel mondo, è stato elevato in gloria. Lode e ringraziamento. Non è così? Allora possiamo dire Amen. Prego, fratello Smith. Grande Dio, ti ringraziamo che tu ti sei rivelato in Cristo Gesù, il nostro Signore. Ti ringraziamo che noi sappiamo, tu che sei salito con un grido, tu ritornerai anche con un grido per prendere coloro che ti aspettano. Mio Dio, ti ringraziamo per la tua santa parola, ti ringraziamo Dio che tu ancora ci parli e parli a tutto il tuo popolo su tutta la terra. Io ti ringrazio, mio Dio e mio Signore, che tu fai così tante cose, le persone ancora ascoltano e si rallegrano e parlano in merito alle benedizioni che ricevono. Signore Gesù, noi veniamo, io vengo a te. Come i tuoi discepoli vennero a te e dissero, accresci la nostra fede. Signore, accresci la nostra fede, moltiplicala, affinché possiamo lodarti e onorarti, esaltando il tuo nome, perché tu sei degno di ricevere tutta la lode e l'onore da noi tutti. Noi non siamo in grado, tuttavia ti diciamo grazie perché tu ti stai preparando un popolo che loda il tuo nome e che ti aspetta. Per favore, benedicici. Signore, benedici anche le labbra attraverso le quali parlerai. Ungi e dona istruzioni, Signore, a noi tutti. Apri i nostri cuori, apri le nostre orecchie, Dio. Dacci cuori per ricevere, orecchi per ascoltare e occhi per vedere, per riconoscere ciò che tu fai in noi. Signore, per favore, benedici ovunque, tutti, come già detto, coloro che sono online. Signore Gesù, ti ringraziamo. Amen. Amen. Cantiamo, oh, io voglio vedere lui, guardare il suo volto. A questo noi tutti diciamo Amen. C'è la consacrazione dei bambini, che i genitori vengono adesso qui di fronte. Chiunque vorrebbe che il bambino sia benedetto. Cantiamo un meraviglioso coro. Io lo amo, io lo amo. E siccome tutti conoscono l'inglese, cantiamolo in inglese. Amen. Questo è molto bello. E chi abbiamo qui? Mattias. Caro Signore, tu Dio sempre fedele, tu hai dato al nostro fratello e alla nostra sorella un bambino sano, un maschietto. Mattia, essi lo portano a te affinché possa essere consacrato a te. Tu hai detto e dici ancora oggi: lasciate che i fanciulli vengano a me e non lo divietate loro. Tu li amavi, li benedicevi. Benedici Mattias, benedici i genitori. Mattias, sii consacrato a Dio e si benedetto per il tempo e l'eternità. Nel nome santo di Gesù, alleluia, amen. Molto bene. Chi abbiamo qui? Anna. Vieni, Anna. Sì. La mamma è qui, non c'è problema. Caro Signore, anche questa bambina, Anna, noi la consacriamo a te. I bambini sono una benedizione di Dio e noi ti ringraziamo che tu hai benedetto il nostro fratello e la nostra sorella e hai dato loro una bambina sana. Benedici Anna, noi la consacriamo a te, ricevila, benedici la famiglia e sii con loro, sii consacrata a Dio per il tempo e l'eternità. Nel nome santo di Gesù, amen. Amen. Chi abbiamo qui? Molto bene. Marco, un maschietto. Marco, caro Signore, noi ti consacriamo Marco. Con tutto il nostro cuore ti ringraziamo per il bambino sano che tu hai dato al nostro fratello e alla nostra sorella. E noi ti chiediamo di benedire Marco. Benedici tutta la famiglia. Sì, misericordioso Dio, che tutta la casa sia salvata. Marco, sii benedetto, sii consacrato a Dio per il tempo e l'eternità. Nel nome santo di Gesù, alleluia, amen. Amen. Cantiamo un coro. Thank you. Chiediamo adesso al nostro fratello da Abidjan di venire e di pregare con noi. Noi apprezziamo che i fratelli vengono e siamo riconoscenti che Dio si usa di loro in modo meraviglioso. Chi vorrebbe tradurlo? Abbiamo il fratello qui. Che Dio vi benedica. Vi trasmetto i saluti dei vostri fratelli da Abidjan. È un privilegio essere qui questa mattina per essere partecipi di ciò che Dio ha da dire. Non ci viene portato soltanto il messaggio del tempo della fine, ma credo che la nostra presenza questa mattina qui è conforme a ciò che egli ha detto al suo servitore. Compra il terreno attiguo, costruisci un edificio, perché verranno le persone ad ascoltare la parola qui. Amen. Ed è per questo che siamo qui questa mattina. Che Dio ci benedica. Padre Celeste, tu sei nostro Padre. Ci hai riscattati per mezzo del tuo sangue e ci hai aperto la mente per comprendere la tua volontà in questo tempo della fine. Fa dimorare in noi la tua piena volontà. Fa che siamo tuoi discepoli in ogni momento e di camminare con questa luce. Benedici la nostra comunione, sii presente e conducici in tutta la verità. Benedici il tuo servitore che dovrà predicare e rimani con noi. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen.
Amen. Amen. Dio sia con te e con voi tutti. Sì. Amen. Potete sedervi. Oggi chiederemo alle due sorelle di venire e cantare. Per favore, venite qui di fronte. E nel frattempo vorrei salutare e dare il benvenuto a voi tutti, specialmente ai nostri fratelli da Dubrovnik, che sono qui oggi per la prima volta. Dove sono? Per favore, alzatevi in piedi, i nostri fratelli da Dubrovnik. Dio vi benedica in mezzo a noi, in modo veramente speciale. E noi speriamo che conosciate la lingua inglese per comprendere tutto attraverso la traduzione. Poi abbiamo saluti da ogni posto. Così tante telefonate non sono mai arrivate come ieri ed anche questa mattina. Dio ha benedetto più di quanto ne possiamo chiedere e comprendere, e ha fatto grazia in tutto il mondo. È veramente meraviglioso sperimentare, testimoniare come Dio chiama il suo popolo su tutta la terra. Giusto per vostra informazione, adesso, una settimana fa, ho ricevuto il visto per la Cina e venerdì ho ricevuto il visto per la Mongolia. E là le riunioni sono preparate adesso. Dio apre le porte e i cuori. E noi siamo riconoscenti. E Dio volendo, a settembre avrà luogo questo grande viaggio fino in Corea e fino in Australia per portare il prezioso messaggio e la parola rivelata. Oggi non leggerò i saluti, ma dico semplicemente che ci siamo rallegrati per tutti coloro che hanno mandato delle email e per tutti coloro che hanno telefonato. Ora giusto gli speciali saluti del fratello Gilbert. No, perdonatemi. Il fratello Gilbert è qui. Saluti dal fratello Gilson. Il Signore Dio possa darci questa mattina il giusto atteggiamento nel nostro cuore, affinché la sua parola possa compiere ciò per cui è stata mandata.
Wie süß erlieder rein, tänz an mein lauschen Tor. Du bist heut näher heil, mein Herz denn je zuvor. Näher daheim, näher daheim, bald ist das Werk getan, dann ruh ich aus daheim. Näher dem Siegeslohn, der Heimat Licht und Heer, näher dem weißen Thron und dem kristallnen Meer. Näher daheim, näher daheim, bald ist das Werk getan, dann ruh ich aus daheim. Herr, ehe der Tag entweicht, verleih mir Ernst und Fleiß. Die Heimat ist vielleicht mir näher, als ich weiß. Näher daheim, näher daheim, bald ist das Werk getan, dann ruh ich aus daheim. Näher daheim, näher daheim, bald ist das Werk getan, dann ruh ich aus daheim.
Amen. Amen. Amen.
Davon sind wir überzeugt.
Noi siamo convinti di ciò. Il Signore completa la sua opera. Come egli ha completato l'opera di creazione, così egli completerà la sua opera di redenzione. E poi, quando guarderà a ciò, dirà: è molto buono. Così è stato con la creazione naturale e così è con la creazione spirituale, con il piano di salvezza che Dio ha preparato prima della fondazione del mondo. E per grazia, nel nostro tempo, egli lo porta a compimento. E noi siamo realmente riconoscenti che possiamo avere parte in ciò, in quello che Dio fa proprio adesso. Di nuovo esamineremo alcuni passi della Scrittura e chiediamo la vostra comprensione, coloro che forse si aspettano che noi abbiamo qui un'intera pila di sermoni del fratello Branham e che poi li leggiamo, Qui c'è la tavola con tutti gli opuscoli del fratello Branham tradotti in lingua tedesca. Noi abbiamo più di 200 predicazioni che si possono leggere con calma. Io non sono qui per predicare ancora una volta i sermoni del fratello Branham. Sono qui per portare la parola di Dio. E come vedremo più avanti, per distribuire il cibo spirituale. Ma non separarlo mai dalla parola di Dio, ma avvolgerlo nella parola di Dio. E noi siamo riconoscenti per questo, che Dio ci ha tenuti con una mente chiara, che ci ha tenuti nell'equilibrio, nella sua parola, che possiamo distinguere quando è scritto: quando il figlio dell'uomo sarà rivelato. E quando si continua a leggere, allora ci viene detto precisamente ciò che accadrà quando egli verrà. E in primo luogo, quando egli si rivela, questo è un periodo, ma quando egli viene, questo è un momento. Io potrei leggervi tutti questi passi della Scrittura e dalla Sacra Scrittura potrei indicare i diversi punti del piano salvezza del nostro Dio. Ma come abbiamo letto qui nella parola di introduzione, il verso 16, senza dubbio grande è il mistero della pietà. Dio è stato manifestato in carne. È il più grande mistero, il mistero di Dio in Cristo. È il mistero di Cristo nella Chiesa. Chi legge Genesi 1 vedrà che Dio creò Adamo alla sua immagine e che Eva era in lui. E chi legge Genesi 2 vedrà che il Signore Dio, soltanto quando Adamo era nel corpo di carne, allora egli aprì il suo fianco e prese Eva fuori da lui e gliela condusse. Ed egli esclamò: carne della mia carne e ossa delle mie ossa. Così la Chiesa non è stata tirata fuori quando Dio si è rivelato nell'Antico Testamento nel corpo spirituale, ma soltanto quando Dio si è manifestato in un corpo di carne. Allora, sulla croce del Calvario, il suo fianco fu aperto e il sangue fu sparso ed ebbe luogo la redenzione della Chiesa, come ci viene detto da Paolo in Efesini capitolo 5. Paolo l'ha esposto: carne della sua carne e ossa delle sue ossa. Noi siamo stati presi fuori da lui e saremo ricondotti a lui, come è stato con il primo Adamo in quel tempo. Così accade con il secondo Adamo. E così è con noi, fratelli e sorelle, che noi siamo una sposa parola, non delle persone messe insieme, ma una sposa parola che non va mai oltre la parola. ma che in ogni punto dottrinale rimane nella parola di Dio, che rispetta la parola, l'accetta e la crede di cuore e gli viene rivelata. E questi sono i due brani più importanti dell'Antico Testamento. Isaia capitolo 53, verso 1. Chi ha creduto alla nostra predicazione e a chi è stato rivelato il braccio dell'Eterno? E la risposta è stata ed è: tutti quelli che credono la predicazione della parola, a loro il braccio del Signore viene rivelato. Loro trovano grazia al cospetto di Dio, perché prestano ascolto a ciò che il Signore dice attraverso la sua parola. E poi Isaia 55, la parola uscita dalla mia bocca non ritornerà a me a vuoto, senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Alleluia! Lode a Dio! Non è il messaggero che compie qualcosa, è il messaggio. E il messaggio è la parola di Dio che ci è stata indirizzata. E qui, in Primo Timoteo, capitolo 3, sta scritto naturalmente, prima del verso 16 c'è il verso 15. E qui sta scritto in Primo Timoteo 3, verso 15, affinché se dovessi tardare, tu sappia come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la Chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. Il momento è giunto dove tutti coloro che adesso credono Dio che si lasciano collocare nel modello divino. Non la nostra via, non più la nostra volontà, non il nostro piano, non la nostra interpretazione, non il nostro messaggio, ma piuttosto la Chiesa del Dio vivente. Essa stessa è la colonna è il fondamento della verità. Nella Chiesa del Dio vivente non c'è posto per alcuna interpretazione, per nessuna menzogna. Essa è fondata sulla verità ed essa stessa è la colonna e il sostegno della verità. Perché? Perché il nostro Signore in Matteo 16 ha detto: io edificherò la mia chiesa. Egli naturalmente non disse a Pietro: edifica tu la mia chiesa, né a Paolo: continua tu ad edificare la mia chiesa. Ma egli ha posto i differenti ministeri nella chiesa per l'edificazione. E soltanto fin tanto che rimaniamo nella Chiesa del Dio vivente, l'ammonizione, gli insegnamenti e tutto ciò che ci viene indirizzato lo riceviamo e lo crediamo con tutto il nostro cuore. Dunque, riguardo al messaggio dell'ora, anche adesso abbiamo il grande privilegio di essere fondati ed edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti. E così possiamo dire con piena convinzione, noi abbiamo la parola profetica più certa. Che splende come una lampada in luogo scuro. Quando la parola della profezia è rivelata nel contesto in cui appartiene, allora splende. E allora non rimaniamo più nelle tenebre, ma allora abbiamo la luce della vita, la fede, come dice la Scrittura, è un dono dell'Onnipotente Dio, che è dato soltanto ai veri credenti. Tutti gli altri credono ciò che vogliono, l'hanno fatto nel passato e continueranno a farlo. Ma nell'epistola di Giuda è scritto nel verso 3, combattendo per la fede che è stata una volta per sempre tramandata ai santi. I santi biblici non sono coloro che sono già morti, ma sono i viventi, coloro che vivono adesso, che vengono santificati per mezzo della parola di Dio e tramite questo vengono penetrati dalla verità. Poi l'ammonizione in Ebrei, capitolo 4. Ebrei, capitolo 4. Qui abbiamo una speciale ammonizione che il Signore ci ha dato per grazia. E fratelli e sorelle, è necessario che abbandoniamo ogni resistenza e che lasciamo che ogni parola di Dio ci parli, ringraziando Dio per questo, che ancora Egli ci parla. Perché se Dio non ci parlasse più, dove saremmo allora? Nella lettera agli Ebrei, capitolo 4, permettetemi di leggere il primo verso. Ebrei, capitolo 4, dal verso 1. Temiamo dunque che talora, rimanendo una promessa d'entrare nel suo riposo, alcuno di voi non appaia essere rimasto indietro. Noi tutti che siamo qui oggi e tutti quelli che ascoltano oggi o che ascolteranno in seguito, che nessuno di voi al ritorno di Cristo appaia essere rimasto indietro. Non possiamo immaginare ciò. Che situazione, che distretta ci sarà quando le persone saranno rimaste indietro al ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. Che possiamo prestare attenzione e prendiamo a cuore il verso 2. Infatti a noi, come pure a loro, è stata annunziata la buona novella. Ma la parola della predicazione non giovò loro nulla, non essendo stata congiunta alla fede in coloro che l'avevano udita. La parola che ascoltiamo adesso è congiunta alla fede? è congiunta la fede affinché la parola predicata ci venga rivelata, affinché realmente arriviamo all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio. In quel tempo la parola che ascoltarono non giovò loro nulla, perché non fu congiunta alla fede. Un accordo interiore ad ogni parola di Dio è necessario affinché possiamo essere trovati nella volontà di Dio. E poi, come già menzionato, Paolo disse in Romani capitolo 11: chi ha creduto la nostra predicazione e a chi è stato rivelato il braccio del Signore? Fratelli e sorelle, oggi leggerò alcuni passi della Scrittura che si adattano a ieri sera, per avere dinanzi a noi, sebbene non tutto è nel modo in cui Dio vuole che sia e come noi vorremmo vederlo, tuttavia noi sappiamo che colui che ha iniziato, egli lo porterà pure a compimento. Passiamo in Marco capitolo 16. Marco capitolo 16. Dove il nostro Signore diede ai suoi l'ultimo incarico e disse ciò che avrebbe accompagnato coloro che avrebbero creduto, quali miracoli, ciò che li avrebbe accompagnato, in che modo il soprannaturale operato da Dio avrebbe avuto luogo e sarebbe stato manifestato nella Chiesa. Noi potremmo leggere nel Vangelo di Marco, capitolo 16, dal verso 16, e poi continuare fino al verso 19 e il verso 20. Verso 19: il Signore Gesù, dunque, dopo aver loro parlato, fu portato in cielo e si assise alla destra di Dio. Essi poi se ne andarono a predicare dappertutto, mentre il Signore operava con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Allo stesso modo accadrà adesso, come è stato quale esempio nel ministero del fratello Branham, che realmente una restaurazione, non soltanto quale insegnamento, ma quale realtà divina sarà in mezzo a noi. E noi saremo testimoni oculari e auricolari. Ma questa parola, siedi alla mia destra, ci riporta al Salmo 110. Ed è ripetuto in Matteo 22, verso 44. Ed è anche ripetuto in Marco 12, verso 36. E anche in Luca, capitolo 20, verso 42. Siedi alla mia destra finché non abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. Fino in Atti capitolo 2, verso 32, fino al verso 36, fino in Ebrei capitolo 1, verso 13. Ed ora leggiamo nella lettera agli Ebrei questi versi così importanti. che al presente non tutte le cose gli sono sottoposte, ma vediamo colui che ha vinto e che tutte le cose gli saranno sottoposte. Io sono riconoscente a Dio che ogni cosa è stata messa per iscritto. Qui, in Ebrei, capitolo 2, leggiamo dal verso 7. Ebrei, capitolo 2, dal verso 7. Tu lo hai fatto inferiore agli angeli. Tu lo hai coronato di gloria e di onore. E lo hai costituito sopra le opere delle tue mani. Tu gli hai posto tutte le cose sotto i piedi. Infatti, nel sottoporgli tutte le cose, non ha lasciato nulla che non gli fosse sottoposto. Nulla deve essere escluso delle cose che gli devono essere sottoposte. Tutte le cose devono essere poste sotto i suoi piedi. E poi leggiamo, per favore, non siate tristi, ma gli uomini di Dio erano sempre veritieri. E la parola di Dio rimane vera. Nell'ultima parte del verso 8 leggiamo: tuttavia, al presente, non vediamo ancora che tutte le cose gli siano sottoposte. Ogni cosa a suo tempo. Il vincitore del Golgotha ha il suo piano di salvezza. Egli ha tolto il pungiglione della morte. Egli ha schiacciato la testa del serpente. Ha vinto la morte. Ma non l'ha ancora tolta. E poi, secondo 1 Corinzi capitolo 15, al ritorno del Signore, la morte sarà sommersa nella vittoria. La morte è già vinta, ma allora sarà sommersa nella vittoria e la morte non sarà più. Cari, è meraviglioso quando vediamo il piano di salvezza del nostro Dio. Tutte le potenze del nemico sono sconfitte e nessuno ha bisogno di essere tormentato più dal nemico. Ma come è scritto in 1 Giovanni, permettetemi di leggerlo, e lo crederemo con tutto il nostro cuore e lo prenderemo a cuore. In 1 Giovanni, capitolo 5, per favore, crediamo realmente il verso 4. Riceviamolo come un fatto divino per noi. 1 Giovanni, capitolo 5, verso 4. Poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria. Questa è la vittoria. La fede è la vittoria che ha vinto il mondo. La nostra fede. Dunque, la fede è un fatto divino datoci da Dio. Non dobbiamo fare alcuno sforzo per credere ciò che dice la Scrittura, ma possiamo semplicemente riceverlo e accettarlo per fede, fino al punto che abbiamo già menzionato ieri sera, che il Signore proclamerà il suo regno millenniale. Come è scritto in Apocalisse, capitolo 11. E questi versetti li leggiamo con un grande accordo. Apocalisse capitolo 11, verso 15. Poi il settimo angelo suonò la tromba e si fecero grandi voci nel cielo che dicevano: i regni del mondo sono divenuti il regno del Signor nostro e del suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Quando il regno sarà annunciato? Qui ci viene detto in modo molto preciso. E poi, in Apocalisse capitolo 12, abbiamo ancora una volta la conferma. Apocalisse capitolo 12, versi 10 e 11. Allora udì una grande voce nel cielo che diceva: ora è giunta la salvezza, la potenza e il regno del nostro Dio e la potestà del suo Cristo, poiché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Ed ora si parla dei vincitori che saranno rapiti quale figliolo maschio e che regneranno con il Signore. Verso 11. Ma essi l'hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e per mezzo della parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita tanto da esporla alla morte. Essi hanno vinto. Lui ha vinto. Lui è il vincitore del Golgota. Adesso noi dobbiamo vincere. Ora tutto deve arrivare al punto che la vittoria del nostro Dio venga manifestata nella nostra vita. Non soltanto un messaggio di cui noi parliamo. Ed io penso adesso alla potente esperienza del fratello Branham, quando egli camminava ancora su questa terra. Egli fu trasportato nel paradiso e là vide la gloria di Dio. Vide una innumerevole moltitudine vestita di bianco e disse: tutti erano giovani. E poi ha ripetuto la conversazione che ebbe luogo là, che egli sarebbe stato giudicato davanti a coloro ai quali aveva predicato. E poi alla fine di questa conversazione, dall'altro lato, egli udì la voce: soltanto l'amore perfetto entra qui. Soltanto l'amore perfetto entra qui. Tutto il resto è in parte. Tutto il resto cesserà. Ma l'amore è il vincolo della perfezione. E poi abbiamo la domanda: perché ci sono così tante direzioni nel messaggio? Un fratello negli Stati Uniti era fiero di dire: nella nostra città ci sono 9 differenti chiese nel messaggio. Io sostengo che in ogni città c'era soltanto una chiesa. C'era soltanto una chiesa locale e ci sarà una sola chiesa locale. e tutte le direzioni, tutte le interpretazioni che hanno causato divisioni devono trovare la loro fine. E come abbiamo letto prima, dobbiamo essere penetrati dalla verità per diventare la colonna è il fondamento della verità. Paolo non scriveva le epistole a tre chiese, a Corinto o a Colosse. Ovunque egli indirizzava le lettere alle chiese, non le indirizzava a molte chiese. In ogni luogo c'era soltanto una chiesa locale. C'erano degli anziani, c'erano dei diaconi. E chi va in Atti 15, là tutta la Chiesa, gli anziani e gli apostoli, si radunarono insieme e poi fu parlato sull'argomento di quel tempo. Fratelli e sorelle, deve essere detto qui che il Signore, al suo ritorno, avrà una sposa parola, nel perfetto amore di Dio, unita. E al riguardo leggo in Primo Corinzi, capitolo 13. Primo Corinzi, capitolo 13, dal verso 4. L'amore è paziente, è benigno. L'amore non invidia, non si mette in mostra, non si gonfia. Noi diciamo Amen. L'amore di Dio è manifestato nelle caratteristiche che ci sono state date da Dio per grazia. E permettetemi di dire qui, se noi siamo nati di nuovo ad una vivente speranza, allora abbiamo la vita e la natura di Gesù Cristo. E lo stesso Spirito Santo che adombrò Maria, quando gli fu data la promessa dall'angelo Gabriele, è lo stesso Spirito Santo che viene sopra di noi, su di noi che in questo giorno ascoltiamo le promesse di Dio, e ciò manifesta che siamo figli e figlie di Dio. Dunque, continuiamo a leggere. Verso 5. L'amore non si comporta in modo indecoroso, non cerca le cose proprie, non si irrita, non sospetta il male. Diciamo Amen. E diciamo pure, caro Signore, fammi grazia e dammi la forza che diventi così in me. Verso 6. L'amore non si rallegra nell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Verso 7. L'amore tollera ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Questa è la condizione nella quale entriamo adesso. Semplicemente l'amore verso Dio, l'amore verso la sua parola, ricevendo e credendo tutte le promesse che Dio ci ha dato. Ora, una parola che per la prima volta è stata posta sul mio cuore. in merito alla promessa o a ciò che il nostro Signore ha detto in Matteo 24. E qui vengono dette alcune cose in riferimento al tempo della fine, a ciò che avrebbe avuto luogo prima che il Signore ritorni. Ma da una conversazione ho notato che ci sono dei fratelli che sono arrabbiati con me, che sono realmente arrabbiati con me, perché in Matteo 24, verso 45, c'è scritto qualcosa che loro non possono ricevere. E poi ho pensato dentro di me come ciò sia possibile. Con Dio, naturalmente, si tratta che il cibo venga distribuito a tempo debito. E se guardiamo nella Sacra Scrittura, c'è sempre stato qualcuno che Dio in primo luogo ha stabilito e ha potuto usare per trasmettere la parola. Naturalmente non ci fu soltanto un Giosuè, c'erano uomini di Dio dal sacerdozio che erano ordinati per portare l'arca del patto, per camminare nel fiume Giordano, per attraversare il fiume Giordano. Non furono esclusi, naturalmente, ma furono inclusi in quello che Dio ha fatto in quel tempo. Giosuè non era naturalmente l'unico, ma Dio si prese cura di ogni cosa, di ciò che doveva accadere in quel tempo. E la stessa cosa noi la troviamo quando furono nutrite le 5.000 persone. Cosa accadde là? Il Signore disse: date loro da mangiare. Ma egli spezzò il pane, egli lo diede loro ed essi lo diedero agli altri. E cosa accadde poi? Poi ne rimasero 12 ceste affinché potessero continuare a distribuirlo. Cosa posso farci io se Dio ha usato il fratello Branham per immagazzinare la parola rivelata con tutte le promesse che Dio ci ha dato? Quale cibo spirituale che deve essere distribuito adesso? Cosa posso farci io se l'angelo del Signore disse al fratello Branham: non andare a Zurigo, ma ritorna a Jeffersonville e immagazzina il cibo? Quante volte egli ne ha parlato? Cosa posso farci io se in Giosuè capitolo 1 è scritto in merito al cibo, leggiamolo, del cibo, dei viveri che dovevano portare con loro per il viaggio verso la terra promessa? Qui è scritto in Giosuè capitolo 1 verso 11 che dovevano portare con loro del cibo, dovevano preparare dei viveri, dovevano portarlo con loro. Preparatevi dei viveri. Una parola potente. Preparatevi dei viveri. Preparatevi dei viveri. Perché il Signore, il 2 aprile 1962, ha usato le stesse parole al 100%, La pronunciate al plurale, non al singolare, ma al plurale. Immagazzina dei cibi. Perché sta per venire una grande carestia. Cosa posso farci io? Dovrei riprendere il Signore o dovrei ringraziarlo che egli si è preso cura di ciò? E se poi pensiamo, quando il fratello Branham mi disse i dettagli che io avevo frainteso e avevo immagazzinato del cibo naturale, e poi egli disse che Dio avrebbe mandato una fame di ascoltare la sua parola, e il cibo che tu dovrai immagazzinare è la parola promessa per questo tempo. E poi giusto alla fine egli disse: aspetta con la distribuzione finché riceverai il resto del cibo. I nostri fratelli non devono lamentarsi, dovrebbero essere riconoscenti che sono stati inclusi in ciò. Leggiamolo. Leggiamo la parola in Matteo. Leggiamo lentamente per ascoltare che Dio non ha stabilito un servitore sopra gli altri per governare su di loro. No, ma affinché possa dare il cibo, affinché loro lo possano distribuire. Si deve leggere la parola di Dio precisamente e non la si deve interpretare. Matteo 24, verso 45. Qual è mai il servo fedele e prudente che il padrone ha costituito sui domestici? Per che cosa lo ha costituito? Per dare loro il cibo a suo tempo. Questa è la santa parola di Dio. Naturalmente non per governare su di loro, dicendo loro ciò che dovrebbero fare, ma per dare loro il cibo affinché essi lo possano distribuire, come perfetta la parola di Dio e come in modo perfetto Dio si è preso cura di ciò. Noi non avevamo idea di ciò che Dio ha promesso per questo tempo. Noi siamo stati direttamente inclusi nel piano divino di salvezza nel nostro tempo. Ed io auguro a tutti i nostri fratelli, con tutto il mio cuore e con tutta la mia anima, auguro loro che ancora una volta leggano la parola di Dio per dare loro il cibo a suo tempo. Questo è il tempo convenevole. Questo è il tempo in cui la parola di Dio, come mai prima, in tutti i contesti, è stata rivelata. Ma noi non veniamo qui per dire: il profeta ha detto. Noi portiamo il riepilogo di ciò che Dio ha detto attraverso tutti i profeti, gli apostoli, nell'Antico e nel Nuovo Testamento. E riconosciamo e siamo riconoscenti che Dio nel nostro tempo ha mandato il suo servitore e profeta. Il dolore che in me è così grande per tutte queste direzioni nel messaggio. E come ho detto già prima, al ritorno del Signore, la Chiesa chiamata fuori, nella sua piena restaurazione, deve essere di un solo cuore e di una sola anima, nell'unità, radunandosi insieme sotto l'echeggiare della parola di Dio. E dunque, questo lo dico con dolore. Se poi penso in quante città ci sono differenti gruppi, nessun cantico viene cantato insieme, nessuna cena del Signore viene celebrata insieme. Tutti hanno le proprie direzioni. E poi, alla cena delle nozze, si dovrebbe essere insieme per cantare il cantico dell'agnello? No, non funziona così. La Chiesa originale era qui di un solo cuore e di una sola anima. E la Chiesa, adesso alla fine, sotto la potente guida dello Spirito Santo, ubbidendo alla parola, sarà di un solo cuore e di una sola anima. E il Signore manifesterà la sua potenza e la sua gloria in mezzo a noi, per mezzo della sua grazia. Quello che abbiamo fatto, lo abbiamo fatto tramite l'incarico di Dio. E che realmente siamo arrivati nel periodo più importante nel piano di salvezza. Noi tutti l'abbiamo compreso realmente. Ma quello che voglio enfatizzare ancora una volta, non il messaggero, non il servitore fedele e prudente, ma il cibo che noi possiamo ricevere, che possiamo mangiare, la preziosa manna nascosta, la vivente e rivelata parola di Dio. E chi va in Giovanni 4 troverà che il nostro Signore ha detto: il mio cibo è di fare la volontà di colui che mi ha mandato. Ecco di cosa si tratta adesso, molto importante. Riassumiamo ciò che Dio fa adesso. È l'ultimo messaggio. La parola del Signore echeggia in ogni popolo, lingua e nazione. Siamo anche molto riconoscenti che Dio ha dato le possibilità che la sua parola possa essere portata personalmente e anche tramite le trasmissioni online. Si può raggiungere tutto il mondo. Chi avrebbe pensato ciò 50 anni fa? Chi? Ciò che adesso ha luogo in tutto il mondo. Che ogni primo fine settimana tra i 750 e 1000 computer sono collegati. Sia il sabato sera o la domenica mattina, su tutta la terra i computer sono collegati e le persone ascoltano con noi la stessa parola, ricevono lo stesso insegnamento. E come vide il fratello Branham, che la sposa era uscita dal passo e poi essa fu riportata di nuovo al passo. Così siamo riconoscenti con tutto il nostro cuore che possiamo testimoniare ciò. Naturalmente, una cosa è quando è scritto in Matteo 24, verso 14, che il Vangelo sarebbe stato predicato a tutte le nazioni, quale testimonianza, e poi sta scritto. Ma noi vediamo l'adempimento. Noi vediamo, sperimentiamo per grazia il pieno Vangelo, tutto il consiglio di Dio con tutte le promesse, fino alla promessa: ecco, io vi mando il profeta Elia, prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Fratelli e sorelle, quanti passi della Scrittura potremmo leggere qui per avere dinanzi a noi che in un solo capitolo è scritto del ritorno di Cristo, della sua venuta dopo la grande tribolazione, del suo ritorno. Anche in Matteo 24 tutto è scritto riguardo a ciò che accadde nell'anno 70 dopo Cristo, che i credenti salirono sui monti della Giudea, e poi sta scritto ciò che sarebbe accaduto fino nel nostro tempo. Verso 24. Il fratello Branham ha indicato ciò molte volte, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e mostreranno grandi segni e prodigi che, se fosse possibile, gli eletti sarebbero sedotti. E fratelli e sorelle, permettetemi di dire qui in chiusura, poi sta scritto qui nel verso 27 in Matteo 24: infatti, come il lampo esce da levante e sfolgora fino a ponente, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Non una riunione in una nuvola sopra l'Arizona. No, qui, quando il Signore ritorna, noi saremo presi su. Ora ascoltate, ascoltate attentamente. Nel verso 29 sta scritto riguardo alla grande tribolazione, e in collegamento con questo ciò che accadrà allora. Verso 29. Ora, subito dopo l'afflizione di quei giorni, il sole si oscurerà e la luna non darà il suo chiarore. Le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. Noi ce ne andremo nella gloria prima della grande tribolazione, ma poi, dopo il rapimento, viene il ministero dei due testimoni, poi viene il giorno del Signore, e allora il sole sarà mutato in tenebre e la luna non darà più il suo chiarore. E poi è scritto nel verso 30: e allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo, e tutte le nazioni della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con potenza e grande gloria. Questo non ha niente a che fare con il rapimento della Chiesa sposa, niente affatto. Questo accadrà dopo ed accadrà come Dio lo ha esposto nel suo ordine. Poi, nel verso 32, imparate dal figo questa similitudine: quando già i suoi rami si fanno teneri e mettono le foglie, e poi la parola nel verso 33, così anche voi. Ora indietro al figo, così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che egli è vicino, anzi alle porte. E poi viene: cielo e terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. E poi il Signore ancora una volta parla in merito al suo ritorno. È così bello che nella Bibbia tedesca abbiamo la parola ritorno, che nelle altre traduzioni non viene riportato così, viene usata la parola venuta, ma qui abbiamo nel verso 36, quanto poi a quel giorno e a quell'ora nessuno li conosce, neppure gli angeli del cielo, ma soltanto il Padre mio. E poi viene la descrizione. Ma come fu ai giorni di Noè, così sarà anche alla venuta del Figlio dell'uomo. E poi leggiamo i versi 39 e 40. Cosa accade allora al ritorno del Figlio dell'uomo? Verso 40. Allora due saranno nel campo, uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno al mulino, una sarà presa e l'altra lasciata. Poi il verso 42, vegliate dunque perché non sapete a che ora il vostro Signore verrà. Tutto doveva essere detto in merito a Israele, in merito alle nazioni, in merito alla Chiesa, ciò che sarebbe accaduto fino al rapimento, ciò che accadrà dopo il rapimento. Tutto è scritto in un solo capitolo. Il nostro compito è di tagliare rettamente la parola e perciò anche la distribuzione del cibo, la parola rivelata che Dio ci ha affidato. Ancora una richiesta. Leggete con me Apocalisse capitolo 1. Verso 7. E poi vedrete voi stessi che qui non si parla affatto del ritorno quale sposo. Apocalisse, capitolo 1, verso 7. Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà. E ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo hanno trafitto, e tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui. Sì, amen. Qui si deve andare in Zaccaria 12. Qui si deve andare nei differenti passi della Scrittura per sapere in quale contesto appartiene ciò che abbiamo letto e ciò che è scritto nella parola di Dio. Da parte mia sono molto riconoscente a Dio, riconoscente che non abbiamo la nostra propria conoscenza nella nostra propria rivelazione, ma il Signore naturalmente in tutti questi anni, ed io guardo indietro a 50 anni, neanche una sola volta siamo usciti dalla parola, ma siamo rimasti sempre nella parola di Dio. Il fratello Smith ha detto amen. Noi ci conosciamo da 52 anni. Dio si è realmente preso cura di ogni cosa e possiamo dire con Pietro e gli altri apostoli, quello che predichiamo possiamo anche predicarlo davanti al trono di Dio. Possiamo testimoniare ciò. E noi sappiamo che è la verità della parola di Dio. Il Signore avrà la sua via con la sua Chiesa. Egli ha mandato una fame sulla terra. In Amos 8, verso 11 è scritto, e il fratello Branham l'ha evidenziato. Chi avrebbe trovato questo verso in un intero capitolo? Io non l'avrei trovato, neanche voi l'avreste trovato, ma un profeta poteva dire, è scritto, Dio manderà una fame, una sete non d'acqua, una fame non di pane, ma di ascoltare le parole del Signore. Noi siamo riconoscenti a Dio per il profeta, per il ministero profetico, e siamo riconoscenti a Dio per la parola della profezia, per la parola di insegnamento, per la parola evangelistica. Ancora una breve parola adesso indirizzata a tutti coloro che vorrebbero consacrare la loro vita al Signore e vorrebbero essere battezzati. Qui c'è un foglietto. Qualcuno che vorrebbe essere battezzato. Noi vorremmo realmente battezzare soltanto coloro che già si sono ravveduti, che hanno messo la loro vita in ordine, che hanno consacrato la loro vita a Dio, secondo la scrittura, Atti capitolo 2, verso 38. Ravvedetevi e siate battezzati, ciascuno di voi, nel nome del Signore Gesù Cristo. E questo accade con tutti coloro che hanno ricevuto il perdono tramite il sangue dell'agnello. Come abbiamo evidenziato ieri sera, noi abbiamo la parola della croce. È diventata la potenza di Dio per noi. Noi l'abbiamo predicata. Essa non è ritornata a vuoto, ma ha prodotto la fede. Ha avuto un impatto in tutti coloro che hanno creduto. E così possa Dio fare grazia che tutti coloro che saranno battezzati oggi, che lasciano la via larga che porta alla distruzione, che entrino nella porta stretta e camminino nella via stretta. E il nostro Signore ha detto, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. C'è soltanto una rivelazione personale di Dio sulla terra. E ciò è accaduto in Gesù Cristo, il nostro Signore. Soltanto Lui era l'Emmanuele. Soltanto Lui era Dio con noi. Non soltanto Dio sopra di noi, Dio con noi. E come certo che Dio era in Cristo, così è certo che Egli ha riconciliato il mondo con sé. E come leggiamo in Colossesi, la vittoria del crocifisso è diventata la vostra e la mia vittoria. È la parola della fede che ci è stata rivelata, diventerà la vittoria nella nostra vita. E tutti quelli che sono da Dio ascoltano la voce di Dio. Non crederanno alcuna interpretazione, ma crederanno la parola di Dio nell'originale. E questa parola non ritornerà a vuoto, ma compirà ciò per cui Egli l'ha mandata. La benedizione dell'Onnipotente Dio resti sopra la sua Chiesa, sopra la schiera riscattata col sangue, sopra tutti coloro che ora ascoltano la parola di Dio, che la ricevono in fede, ai quali viene rivelata, che sono uniti insieme con Dio, nell'amore verso Dio, nell'amore verso la sua parola, nell'amore gli uni per gli altri. Portiamo a casa 1 Corinzi 13. Tutto cesserà. Anche se conoscessi tutti i misteri, se avessi tutta la fede, se avessi tutti i doni, se non avessi l'amore di Dio, allora sarei un cembalo squillante e un rame risonante e non avrei possibilità di entrare nella gloria. L'amore divino è il vincolo della perfezione. E questo vincolo di perfezione include tutto. Include tutti coloro che credono la perfetta parola e ai quali viene rivelata da Dio. A Lui, l'Onnipotente Dio, noi diciamo grazie, ora e per sempre. Amen. Amen. Alziamoci in piedi, ringraziamo il Signore insieme. Forse le due sorelle hanno un cantico. Consacriamo la nostra vita al Signore. Il nostro Signore disse: avete compreso tutte queste cose? Avete compreso tutte queste cose? Ed essi risposero sì. Matteo 13, gli ultimi versi. E così anche noi possiamo rispondere sì al Signore. Egli ci ha parlato in modo chiaro. Noi abbiamo ascoltato, abbiamo creduto e ci è stato rivelato. Chi vorrebbe essere battezzato? Possiamo vedere le mani? C'è qualcuno che vorrebbe essere battezzato? Una mano? Due mani? Tre? Quattro mani? Cinque? Il fratello Smith dice: il resto sarà aggiunto. Cantiamo così qual sono, non la mia forza, ma la tua soltanto. Noi crediamo la promessa con tutto il nostro cuore. Io vado a prepararvi un posto, poi ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Lo credete? Credetelo con tutto il vostro cuore. Il Signore ha preparato ogni cosa ed Egli ritornerà per portarci a sé. Il messaggio è l'ultima chiamata indirizzata a tutti coloro che fanno parte della Chiesa Sposa e tutti coloro che hanno orecchi per ascoltare ascolteranno ciò che lo Spirito dice alle Chiese. Ora, in questo tempo. In primo luogo, pregheremo per tutti coloro che hanno una richiesta e che vorrebbero portarla a Dio. Pregheremo insieme e poi pregheremo per tutti coloro che vorrebbero essere battezzati. Chi ha una speciale richiesta di preghiera che possiamo portare oggi al Signore per fede? Grande Dio, Tu hai visto tutte le mani. Tu sai cosa c'è in ogni cuore. Tu ci hai dato la piena salvezza. nell'anima, nel corpo e nello spirito. Una piena redenzione tramite il sangue dell'agnello. E noi ascoltiamo la tua parola. Noi crediamo ogni promessa. Io ti ringrazio che tu adesso ascolti e rispondi alle nostre preghiere e dai a ciascuno di noi ciò che ti chiediamo. Tu rispondi alle preghiere, perché così è scritto. Tutto ciò che chiederemo, questo ci sarà dato. Tu ci hai dato ogni cosa tramite la potenza dell'opera di redenzione sulla croce del Calvario. Insieme noi glorifichiamo la potenza del tuo sangue, della tua parola e del tuo spirito. E ti ringraziamo che tu adesso rispondi alle nostre preghiere, che tu hai salvato, tu hai guarito, che tu hai liberato e che tu hai benedetto. Benedetto e lodato sia il tuo meraviglioso e glorioso nome di Gesù. Amen. E tutti dicono ancora una volta Amen. Ora chiediamo a tutti coloro che vorrebbero essere battezzati che vengano qui di fronte adesso. Tutti coloro che vorrebbero essere battezzati, per favore, venite adesso qui di fronte. E noi cantiamo ancora una volta così qual sono. Ancora una volta. Voi tutti comprendete il tedesco? Tu traduci? Inglese. Sì. Chi comprende l'inglese comprende anche il tedesco, perché proviene dal tedesco. Così voi siete qui per fare un patto di buona coscienza con Dio. Il battesimo non è un rituale tradizionale. Il battesimo conferma che voi siete stati crocifissi con Cristo, che siete morti con Lui e che siete stati sepolti con Lui tramite il battesimo. Romani capitolo 6. Tramite l'immersione viene mostrato simbolicamente che voi siete stati sepolti con Cristo e uscendo di nuovo dalle acque viene confermato che voi siete risorti insieme con Cristo in novità di vita, per camminare con Lui in novità di vita. Avete preso la vostra decisione di seguire il Signore, di servirlo? Magari puoi dire al fratello alcune parole in inglese affinché sappia cosa significa il battesimo. Chi crede ed è battezzato sarà salvato. Chi non crede sarà condannato. Marco 16, verso 16. Il battesimo è importante. Il battesimo è biblico e perciò avrà luogo oggi. E noi vi auguriamo con tutto il nostro cuore che la benedizione di Dio rimanga sulla vostra vita spirituale e naturale. Possa il Signore benedirvi in ogni maniera affinché possiate guardare indietro a questo giorno, al giorno in cui avete coscienziosamente fatto un patto di buona coscienza con Dio. Coscienziosamente voi avete testimoniato che avete ricevuto e accettato Cristo, che avete ricevuto il perdono dei peccati personalmente e da ora in poi seguirete il Signore in ubbidienza alla sua parola. Il fratello Smith vi battezzerà e il fratello Smith ora pregherà con noi. Grande Dio, ti ringraziamo. Oh Signore, tu testimoni che la tua parola non ritorna a vuoto, ma compie ciò per cui è stata mandata. E qui i nostri fratelli e le nostre sorelle hanno ricevuto la tua parola, come abbiamo ascoltato, Signore, davanti a te e davanti agli uomini, hanno testimoniato che ora cammineranno con te. Signore, metti la tua mano potente su di loro, guidali in tutte le prove. Signore, tu sei il nostro Salvatore, tu stesso sei andato attraverso le prove. Noi ci teniamo sulla tua parola, Signore. Per favore, sii con i nostri fratelli e con le nostre sorelle. Noi ti ringraziamo per questo, nel nome di Gesù. Amen. Cantiamo Questo è il giorno, questo è il giorno. A questo diciamo Amen. E abbiamo riconosciuto il tempo e il messaggio. E possiamo ringraziare Dio con tutto il nostro cuore. Ora vi diamo i saluti a tutti i fratelli e a tutte le sorelle in tutta l'Africa, ad Abidjan, fino a Johannesburg. Saluti in tutti i continenti africani, in ogni lingua, in ogni popolo. Saluti fino in Cina e fino in Mongolia. Saluti a tutti coloro che amano l'apparizione del nostro Signore e che si preparano. Ieri un fratello ha telefonato, il quale non è potuto venire. Egli viene qui ogni primo fine settimana e questa volta non è potuto venire. Ed egli disse: fratello Frank, abbiamo seguito la riunione, abbiamo visto, abbiamo ascoltato, ma è differente quando si può essere là personalmente. E così siamo riconoscenti a Dio che voi potete venire personalmente. Voi tutti dalla Repubblica Ceca, dalla Slovacchia, dalla Romania, dall'Italia, dall'Austria, dalla Svizzera, dalla Francia, dal Belgio, dall'Olanda, da ovunque, dalla Danimarca, sì. Il Signore Dio possa benedirvi dalle ricchezze della sua grazia. Dio volendo, questo mese avrò solo un breve viaggio. Questo giovedì a Chicago, là abbiamo una trasmissione televisiva e i gentiluomini vogliono che io venga personalmente. Un'ora mi è stata concessa là e poi ciò che seguirà, interviste e riunioni. Possa Dio benedire. Voi tutti lo sapete. Noi abbiamo delle trasmissioni televisive in Romania, sì, e anche in Nuova Zelanda, Australia, Stati Uniti, Canada, Sud America, fino in Kazakhstan. Dio realmente si è preso cura che anche tramite i programmi televisivi la sua parola può raggiungere le nazioni. Al Signore Dio sia il ringraziamento. Possa Egli accompagnarvi. Grazie per essere venuti. E insieme aspettiamo l'imminente ritorno del nostro Signore. E tutti i segni del tempo indicano ciò. E noi gridiamo con tutto il nostro cuore: Maranata! Maranata! Il nostro Signore viene. A Lui, il nostro caro Redentore, a Lui sia la lode e l'onore, la gloria e l'adorazione, ora e per tutta l'eternità. Ora chiediamo al fratello Gilbert di venire e di pregare con noi. Possa il Signore benedire tutti in ogni popolo, lingua. Possa Egli benedire tutti a Lione e possa anche là dare l'unità per grazia, ovunque, ovunque. Nostro Padre Celeste, Dio potente, dal profondo del nostro cuore ti ringraziamo per la tua potente parola. Noi sappiamo che il tuo popolo non rimarrà mai nella confusione. Ti ringraziamo per la tua chiara parola. E ti ringraziamo che siamo già stati benedetti, perché il nostro Signore Gesù Cristo è risuscitato ed è andato in cielo quale vincitore. Noi ti ringraziamo per questo potente fine settimana. Non c'è più posto per le interpretazioni, ma soltanto per credere. Credere ciò che tu ci hai detto nella tua parola, perché la tua parola è chiara per noi e la tua tavola è riccamente preparata. E noi ti ringraziamo per tutti i dettagli e ti chiediamo di darci il timore di Dio nei nostri cuori. affinché possiamo avere un chiaro rispetto davanti alla tua parola e davanti a ciò che tu hai detto questo fine settimana. Donaci la fede e l'ubbidienza. Caro Signore, sii lodato, benedetto per sempre. E tu avrai una sposa senza macchia né ruga. Tu ci hai immersi nella tua parola questo fine settimana e la tua parola è diventata come pioggia su di noi e ti ringraziamo per quello che tu fai proprio adesso. Ti ringraziamo per il vaso che tu usi. Ti ringraziamo per la possibilità che possiamo essere qui e ascoltare la tua parola. E ti ringraziamo per tutti coloro che hanno ascoltato la tua chiamata e hanno ubbidito alla tua chiamata e vengono battezzati. Tu sei lo stesso. Tu non cambi. Sì, ti ringraziamo con tutto il nostro cuore e questo con gioia. E ti ringraziamo ancora una volta che tu ci hai parlato e ti abbiamo pregato nel nome del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Alleluia. Amen. Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Cantiamo là fra breve noi saremo. Speciali saluti diamo ai nostri amici da Orlando. Dio vi benedica. Possa Egli essere con voi. E a voi tutti diamo calorosi saluti. Fino alla prossima volta. E il Signore sia con noi tutti. Ora cantiamo ancora una volta Alleluia, sì lodato.
Amen.
Amen. Ora, giusto per vostra informazione, i due opuscoli, dove sono, fratello Smith? I due opuscoli potete prenderli nella sala spedizioni, ma questa volta soltanto in lingua tedesca. Dio volendo, li avremo pure in lingua francese il prossimo fine settimana. I sermoni, il segno, l'evidenza e l'Iddio immutabile. Dio benedica specialmente il nostro fratello Tati, il nostro fratello Jean Lambert. Possa Dio benedire tutti coloro che traducono nelle differenti lingue, che possa dare loro successo e possa dare le giuste parole ai traduttori. Se voi sapeste quanto sia difficile tradurre, di dire le stesse cose ed esprimerle in un'altra lingua, si può fare realmente solo nella lingua in cui si è nati. Se uno mi dice che potrebbe tradurmi in inglese quale tedesco nato in Germania, io direi forse, forse. Nella propria lingua si deve esprimere ciò che è detto nell'altra lingua. E riguarda questo, Dio ha dato ai nostri fratelli la grazia e continuerà a fare così. È realmente difficile per me arrivare alla fine. Dio ha fatto grandi cose questo fine settimana in noi tutti. E l'amore divino possa realmente riempire i nostri cuori, possa unire i nostri cuori. Fratello Kupfer, Dio ti benedica, possa Egli benedire noi tutti ed essere con noi tutti. Cosa cantiamo adesso? Chi suggerisce un coro? Alleluia, sì, lodato.
Amen.